Wiki Radio. Massimo Raffaeli racconta Galvano della Volpe.
Il 3 ottobre del 1960 è finito di stampare da Feltrinelli Critica del Gusto, un saggio firmato da un filosofo marxista in odore di eresia, confinato da decenni in una piccola università di provincia a Messina. Questo libro, si può dire, è la più organica, la più compiuta, anche la più polemica eversione della filosofia estetica all'altezza del 60 che domina in Italia da almeno mezzo secolo, e da almeno mezzo secolo è di senso comune nella scuola, nell'università, nella produzione saggistica. Si tratta naturalmente dell'estetica di Benedetto Croce, illustrata nell'opera omonima con cui il filosofo napoletano aveva aperto il secolo nel 1902 e poi l'aveva ribadita tante volte in centinaia di contributi, in una produzione, si può dire, immane di filosofia, storiografia, critica letteraria, il cui braccio secolare era stata la sua rivista La Critica. Riassume la sua tesi Croce in un'opera più tarda e divulgativa, Il breviario di estetica, ed è noto che per lui, all'interno del suo singolare hegelismo, la filosofia, il suo idealismo, con un termine tecnico, è la filosofia dei cosiddetti distinti. Quanto all'estetica, per Croce la poesia è un atto che identifica l'intuizione con l'espressione, le tecniche compositive sono puri mezzi, delle tecniche e basta, appunto. La filologia stessa, di conseguenza, è una procedura puramente descrittiva. Infine, per Croce, il gusto, il nudo intuito, sono quelli che possono isolare la poesia da quella che Croce chiama la non poesia, cioè della pura letteratura o, peggio ancora, dell'oratoria. Croce era stato un critico, ben inteso, straordinario, specie nel lavoro dei suoi epigoni. Nella prima metà del Novecento furono moltissimi, gran parte della cultura letteraria italiana, e per Croce la stessa opera dei classici si riduceva a una sequenza di pagine perfette, di medaglioni tenuti insieme proprio dal collante della letteratura, cioè dalla non poesia. Ovvio che Croce, nonostante il grande esempio del suo maestro De Sanctis, negava recisamente che potesse esistere una storia della letteratura e meno che mai una storia della poesia. Croce negava cioè la traducibilità della poesia da una lingua a un'altra, da un linguaggio a un altro, trattandosi per lui appunto di una intuizione espressione e dunque, nella sostanza, di qualcosa di ineffabile sotto il punto di vista razionale. Quando Galvano della Volpe pubblica da Feltrinelli la prima edizione di Critica del Gusto, fino al 66 ce ne saranno altre due, variamente rivedute e integrate, Croce è morto da appena 8 anni, ma quella che era stata definita la sua dittatura culturale sta in quel periodo declinando. L'Italia è in pieno boom economico, una cultura che era stata autarchica e di cui Croce, va ricordato, era stato il grande antidoto, specie negli anni del fascismo, questa cultura si sta rapidamente, tumultuosamente rinnovando e svecchiando, con l'arrivo in Italia delle cosiddette scienze umane, per esempio la psicoanalisi, l'antropologia, la linguistica strutturale, ed è proprio su questo terreno che si radica la grande opera di Galvano della Volpe, Critica del gusto, un'opera che non si rifà alla filosofia idealistica, ai modelli di Hegel, De Sanctis, allo stesso Croce, ma a una filosofia dichiaratamente materialista. I padri di Della Volpe sono Aristotele, Galileo e Marx. Per lui la poesia non è intuizione e espressione, ma un caso tutto speciale e particolare di comunicazione e insieme di conoscenza della realtà. La verità o valore conoscitivo della poesia in quanto discorso fa capo, come per ogni altro discorso, a immagini concetti, ossia a complessi logico-intuitivi, secondo quanto ci ha confermato la presenza indispensabile di una struttura, ossia di un significato di ogni prodotto o fantasma poetico. Di conseguenza, rinviandoci ogni significato direttamente o indirettamente alla esperienza e storicità e quindi a un quid sociologico, così e solo così è resa possibile la fondazione materialistico-storica della poesia, la sola criticamente accettabile per il suo carattere scientifico, antidogmatico, antimetafisico. Tuttavia, solo l'analisi della componente semantica verbale della poesia ci permetterà di mostrare anche la possibilità e specificità di questa e in che senso diverga il discorso poetico da quello scientifico.
Settimana degli scrittori tra la miracolosa bellezza di Perugia. Alberto Mondadori, Remo Cantoni, Antonio Banfi, Tibor Kardos dell'Accademia Ungherese, Gianfranco Contini e Bonaventura Tecchi e il presidente Bellonci. La popolazione delle statue, personaggi di marmo e di bronzo, suggerisce il problema dei personaggi su cui è stata imperniata da Giacomo De Benedetti la discussione tra arte realistica ed arte esistenzialistica. Vivaci e profondi interventi di Della Volpe, di Contini, di Banfi. Quali civiltà sono più propizie all'arte? Quelle sotto cieli a cupola o quelle sotto cieli svasati? Per trovare una risposta dal vero, risposta che la civiltà dell'arte perugina dà splendidamente, i congressisti si sono issati fin sulla cima del campanile.
Ma chi è il filosofo che scrive in una prosa così densa, difficile, involuta, diciamo pure alla tedesca? È Galvano della Volpe. Nato a Imola nel 1895 da una famiglia nobile e per tutta la vita i suoi detrattori ne avrà molti, anche a causa di un carattere spinoso, difficile, lo chiameranno il Conte Rosso. Senza essere un suo scolaro, si forma Della Volpe nell'ambito dell'idealismo di Giovanni Gentile, con cui avrà però un rapporto molto controverso e via via sempre più polemico. È iscritto al Partito Nazionale Fascista, ma le sue posizioni di fronda sono già evidenti fra il 40 e il 43 nella collaborazione a Primato, la rivista di Giuseppe Bottai. Nel 44 aderisce al PCI, il Partito Nuovo di Palmiro Togliatti, dove comunque manterrà sempre per tutta la vita un ruolo culturalmente secondario, per non dire di emarginazione, a causa, come vedremo, della sua estraneità, anzi contrarietà, alla linea dominante del partito, cioè un hegelismo o storicismo di matrice dialettica che da De Sanctis arriva a Gramsci, un pensatore per il quale Della Volpe nutre rispetto, un autentico rispetto, ma non molto di più. Anche la carriera accademica di Della Volpe è molto contrastata, decisamente anzi ritardata. Dal 38 è al suo quinto concorso all'Università di Messina, dove insegnerà fino al 65, l'anno del pensionamento, sognando vanamente un trasferimento a Roma che gli sarà regolarmente negato, e la sua avversione a Hegel, alla nozione di dialettica, è riassunta in una battuta contenuta nell'intervista che lo scrittore Manlio Cancogni gli fa per l'Espresso il 17 gennaio del 65, in cui Della Volpe confessa, alludendo a De Santis e Croce: il mio Marx non ha mai fatto il bagno nel Golfo di Napoli. Ritiene il filosofo Marx non l'erede di Hegel, ma, dice, il Galileo del mondo morale. Di Marx, Della Volpe ha peraltro tradotto e curato le opere giovanili che spiccano nella sua bibliografia, insieme con i contributi su Hume, su Nietzsche, su Rousseau e specialmente sui trattatisti aristotelici del Cinquecento.
L'adesione di Della Volpe al Partito Comunista avviene subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Però il riconoscimento dell'importanza della sua ricerca e del suo lavoro teorico da parte del Partito Comunista avviene molto più tardi. Cioè, praticamente fino al 1956 Della Volpe vive ai margini del Partito Comunista e ha difficoltà persino a collaborare alle principali riviste culturali del partito. Dopo il 1956 la situazione cambia, perché con la repressione della rivolta di Budapest da parte dei carri armati russi, gran parte della intellettualità comunista e dei professori universitari che avevano aderito al Partito Comunista si allontanano. Della Volpe è uno dei pochi che rimangono, e allora, in questa situazione di penuria, il partito comincia a guardare a lui con maggiore interesse, anche perché nel frattempo si è costituita intorno a lui una scuola di giovani che appaiono quantomeno interessanti.
Prima di Messina, Della Volpe ha insegnato a lungo nei licei. A Ravenna, dove ha avuto come allievo il futuro grande storico Delio Cantimori, che se lo ricorda preceduto da una fama di spregiudicatezza e stravaganza, poi al liceo Galvani di Bologna. Ma è a Messina, tuttavia, che prende corpo il complesso teorico della critica del gusto. In una recente memoria uscita sulla rivista Illuminazioni, Carlo Violi, che con Nicolao Merker è stato tra i suoi allievi più fedeli, si ricorda come proprio a Messina, nel corso degli anni 50, pur sentendosi un confinato, Della Volpe faceva lezione talvolta a non più di 5 o 6 scolari, e si trovava ad essere in contatto però in un continuo scambio intellettuale con 2 professori che oggi diremmo precari, 2 professori però di straordinaria caratura. Uno è Raniero Panzieri, giurista e geniale analista sociale, il futuro fondatore della rivista Quaderni Rossi. L'altro è niente meno Giacomo De Benedetti, probabilmente il maggiore critico letterario italiano del secolo scorso, senz'altro il maggior conoscitore del romanzo, un genere che proprio Benedetto Croce perfettamente ignorava, anche se poi Della Volpe, nelle trattorie messinesi o in facoltà, come ricorda Violi, spesso rimproverava a De Benedetti certi strascichi per lui eccessivamente crociani. Conversatore dirompente, lettore infaticabile, appassionato d'arte, di musica, di cinema, di cui la critica del gusto porta tracce amplissime, Della Volpe, residente a Roma, dove aspettava, si è detto, invano il trasferimento, riceveva i suoi allievi, ma anche tutti i suoi interlocutori, si chiamassero pure Jean-Paul Sartre o Pierpaolo Pasolini, nel bar ad angolo sotto casa sua, al numero 7 di Piazza Vescovio. Lì si esprimeva dialogando come un filosofo socratico. Un altro filosofo suo allievo, Lucio Colletti, dirà di lui che era un uomo solo, guardato con sospetto da tutti, dai liberali perché comunista e dai comunisti perché eterodosso. Uno storico del cinema e grande memorialista, Renzo Renzi, ricorda Della Volpe alle prese con quello che il filosofo chiamava lo specifico filmico negli anni di Bologna e nelle sale dei Cineguff. Galvano Della Volpe, appena quarantenne, ci era apparso sull'uscio dell'aula senza nascondere gli atteggiamenti del vecchio aristocratico, la spalla storta, la sigaretta pendente dalle labbra, lo sguardo ironico del gran seduttore di fanciulle. Aveva appena scritto La filosofia dell'esperienza di David Hume e muoveva i suoi passi verso l'elaborazione di un'estetica materialista. Anticrocianamente, egli era perciò molto interessato alla materialità degli strumenti e delle tecniche necessarie a fare l'opera d'arte. Fu in tal modo che egli fece scoprire il cinema come un nuovo linguaggio, cioè come un fatto di cultura, un divertimento che poteva essere anche una cosa seria. Prima si andava a vedere il doppio programma, due film di seguito, in cinema sgangherati di terza e quarta visione. Il cinema, pari al calcio, era però, col sesso, un'occasione per godere dell'avventura mangiando semi di zucca, noccioline americane, in faccia alla prateria oppure alle battaglie aeree degli angeli dell'inferno, in modo da raggiungere infine le curve lamè della Platinum Blonde, la sommamente desiderabile Jean Harlow. Per due mesi Della Volpe ci rivelò certe dimensioni dell'universo estetico, parlando sempre degli ultimi film visti e specialmente delle commedie americane. XX secolo con Carol Lombard e John Barrymore, la velocità del dialogo e della narrazione, ma anche Lampi sul Messico di Eisenstein. Poiché a quest'ultima proiezione il pubblico aveva fatto casino, non per antisovietismo, ma per ignoranza dello specifico filmico, chi scrive impose il film anche nella serie successiva. Si ripeté il chiasso, ma questa volta in platea c'era Galvano Della Volpe, che ogni tanto si alzava in piedi e col dito levato contro i disturbatori diceva energicamente: cretini.
Come siamo capitati in questo straordinario paese? I film realizzati da Eisenstein negli anni venti e soprattutto la corazzata Potemkin avevano reso celebre il suo nome in tutto il mondo. E perciò fu invitato in America, ad Hollywood, per girare un film. Tuttavia, Eisenstein non riusciva a parlare la stessa lingua dei proprietari degli studi cinematografici hollywoodiani. Così, con l'aiuto dello scrittore americano Edon Sinclair, si decise di girare un film sul Messico. Ma prima di realizzare un film su questo paese, bisognava studiarlo, comprenderlo.
Ma è tempo di vedere, sia pure in sintesi, in che cosa consista l'anticroce, la rivendicazione cioè di una critica materialista contro quella metafisica o idealista, che è appunto la critica del gusto. Un libro, va ricordato, non più ristampato dal 1966 e che ha avuto dopo tutto non moltissimi lettori, con qualche notevole eccezione, come per esempio il gruppo romano dei Quaderni di Critica, Filippo Bettini, Marcello Carlino, Giorgio Patrizzi, Aldo Mastropasqua, che a Della Volpe hanno sempre guardato come a un punto di riferimento. E gli antecedenti rivendicati dal filosofo in Critica del Gusto, come si è detto, sono nella Poetica di Aristotele, nelle opere di Galileo e in un Marx depurato da Hegel. Infine, negli scritti di estetica di Diderot e nel Laocoonte di Lessing. L'arte, per Della Volpe, è la figura del molteplice. L'arte, per lui, ha un modo specifico, irriducibile ad altri, di comunicare e ancor prima di conoscere la realtà. Se Croce si affidava all'intuizione, la conoscenza, il conoscere poetico di Della Volpe, fa sue alcune conquiste allora recenti della linguistica. Per esempio, la nozione essenziale di langue e parole nell'opera di De Saussure, e poi tutto quanto ritorna dalle ricerche dei formalisti russi e dagli apporti del cosiddetto New Criticism anglo-americano. Della Volpe, nella Critica del gusto, distingue, senza mai separarle, va aggiunto, le forme della conoscenza e distingue, in particolare, tre tipi di linguaggio. Il primo fa capo ai linguaggi equivoci della vita quotidiana, necessariamente approssimativi. Quando noi, per esempio, diciamo acqua e intendiamo l'acqua che serve a bere e a lavarsi le mani. Poi ci sono i linguaggi univoci, cioè i linguaggi chiusi, rigorosi, sperimentalmente verificabili delle scienze. Per rimanere all'esempio dell'acqua, H2O, che è la sua formula chimica. Infine, e questa è per noi la cosa più importante, ci sono i linguaggi plurivoci o polisemici dell'espressione artistica, appunto. Per stare sempre all'esempio dell'acqua, si potrebbe citare un verso di Dante: come per acqua cupa cosa grave, un endecasillabo che dice il modo di inabissarsi di alcune parvenze di anime nel paradiso. Ecco, questa polisemia, o come la chiama Della Volpe, plurivocità dell'espressione artistica, questa ricchezza del significato, non significa slancio, evasione, ma dà forma al molteplice, alla ricchezza dell'espressione di ciò che vive. Il compito della critica, per Della Volpe, è decifrare queste forme, che sono forme complesse della conoscenza.
Come mai, nel momento in cui Della Volpe muore, nel 68, nel momento in cui quindi esplode la cosiddetta rivolta giovanile, il movimento studentesco, eccetera, la sua opera, che era penetrata presso i giovani, anche nel periodo in cui Della Volpe, diciamo così, era disconosciuto dal Partito Comunista e dalle riviste ufficiali del marxismo italiano, come mai proprio nel 68 invece comincia il declino della sua fortuna? Ecco, io credo che i motivi siano vari, ne accenno rapidissimamente alcuni, e cioè quello che deve avergli nuociuto è il fatto che, soprattutto nelle ultime edizioni del Rousseau e Marx, in Della Volpe c'è sostanzialmente l'accettazione del regime politico sovietico. Non a caso il Rousseau e Marx contiene delle considerazioni positive non tanto sulla realtà sovietica quanto sulla Costituzione, cioè sulla lettera della Costituzione sovietica, però questo è un modo per dare un credito al regime sovietico, perlomeno nelle intenzioni, che in effetti è un credito che non andrebbe dato. E questo, diciamo così, questo filosovietismo che si può ricavare dal Rousseau e Marx costituisce uno dei motivi della incomprensione che da parte dei giovani del movimento del 68 comincia a determinarsi nei confronti dell'opera di Della Volpe. Un altro motivo è ancora, dico, la considerazione che lui dette del ventesimo congresso e dell'importanza del ventesimo congresso, e qui naturalmente aveva ragione lui e torto i giovani. Un terzo elemento che si può aggiungere come elemento che può avere concorso a determinare questo declino della sua fortuna presso gli studenti di orientamento marxista è il fatto che il 68, in Italia soprattutto come in Germania, la situazione in Francia è un po' diversa, esplode sul filo e sull'onda della penetrazione che in Italia si determina in quegli anni da parte dei cosiddetti autori della scuola di Francoforte, cioè Horkheimer, Adorno e Marcuse. E dato che questi autori sono tutti quanti implicati profondamente con la dialettica hegeliana, che era invece, dico, una sorta di bestia nera, dico giustamente, secondo me, agli occhi della Volpe, ecco, questo altro elemento, cioè il suo atteggiamento avverso alla dialettica hegeliana, può essere uno degli elementi che spiega, insieme a quello politico che ho detto prima, questo inizio di declino della sua fortuna presso gli studenti marxisti a partire dal 68.
In uno dei suoi ultimi scritti, successivo alla Critica del gusto, cioè Critica della ideologia contemporanea, il filosofo dice: «Il problema del rapporto di arte e società si tramuta oggi in quello del rapporto dei vari linguaggi artistici, giacché i progressi compiuti nel campo della linguistica e della semantica in genere ci obbligano a tenere conto rigorosamente dell'elemento tecnico artistico, e il plurale usato è dovuto appunto alla diversità dei generi artistici, rivelatori della ricerca semantica e semiotica, il che significa anche l'avvento, non il sopravvento, si badi, dell'indagine finalmente delle tecniche o dei mezzi artistici contro il lungo dominio dell'astratto spiritualismo dell'estetica romantica, nemica per costituzione della tecnica, delle regole e insomma dei mezzi da cui nasce sempre l'opera d'arte. Basterebbero, aggiungiamo, i testi dei poeti analizzati nella Critica del gusto, cioè non solo passi di Dante e Petrarca, ma Goethe, e fra i modernissimi Eliot, Brecht, Majakowski. Testi indagati nella loro traducibilità, paradossalmente, che non consiste nella vana ricerca di un alone musicale, ma nella sostanza integrata di immagine e pensiero. Così basterebbe andare alle tavole illustrative in appendice alla Critica del gusto, che riproducono la pittura vascolare greco-romana, Giotto, Monet, Picasso, Guttuso, Henri Moore, Le Corbusier, fino a una sequenza della corazzata Potionkin di Eisenstein, dove ancora una volta torna il cinema e all'attenzione del suo specifico, o, come lo chiamava anche Della Volpe, del suo verosimile. Agli occhi del filosofo, mancato a Roma nel luglio del 68, l'anno sbagliato per morire, fu detto, queste erano sempre delle comunicazioni compresenti, o, come le chiamava, erano modulazioni linguistiche di sentimenti, pensieri.
Il 3 ottobre 1960 viene pubblicato da Feltrinelli Critica del gusto di Galvano Della Volpe. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.